Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Fu Totò a dare l'idea. «Donna Maria, non sai avvenuto il momento che vi prendiate una bella vacanza?» «Una vacanza?» fece lei meravigliata. «È Ferragosto per Bacco, è Ferragosto per tutti, anche per voi! D'altra parte, non siete proprio voi oggi la festeggiata? Perché ve ne restate inchiodata al posto di lavoro?» «Certo, a pensare bene, non posso proprio darti torto», disse Maria, richiudendo l'ennesima lettera. «Perché non staccate un po' la spina e ve ne andate a rilassarvi in qualche bel posto? È un vostro diritto! D'altra parte, oggi siete assunta, no?» «Eh già, e allora le ferie vi aspettano!» «Oh, è proprio vero ora che mi ci fai pensare. Se eravate precaria, le ferie non vi spettavano. E se vi assentavate per qualche giorno, rischiavate che qualcuno vi rubava il posto. Invece siete assunta, po' far bacco, e le ferie ce l'avete e nessuno ve le potrà togliere. Diritto acquisito non si cancella». «Sapete che vi dico, principe de Curtis? Avete proprio ragione. È proprio ora che mi prenda una bella vacanza». «Vai pure», fece Giuseppe quando la moglie le propose l'idea. «Scusa però, ma io non posso accompagnarti, perché a me invece ancora non mi hanno assunto mica. Sono 2000 anni che sono precario. Già non mi si fila nessuno, se mi allontano qualche giorno c'è il caso che laggiù si dimenticano pure che ci sto io qua, tra i santi. Mi dispiace, ma mi tocca mandarti da sola». «No, non ti preoccupare», fece lei. «Non vado mica da sola, viene anche Gesù, e dice che porterà anche il suo migliore amico». Valigie in mano e zaini in spalla, Francesco, Maria e Gesù si ritrovarono di fronte alla porta del paradiso. «Da che parte vogliamo andare? Avete già un'idea?» fece Gesù. «Ho visto un posto che mi piace. Si chiama Mondo», fece Francesco. «Sono d'accordo, ottima scelta», rispose entusiasta Maria e subito aggiunse. «Dove pensi di portarci esattamente?» «A me piacerebbe tanto tornare ad Assisi. Come sapete, sono un po' sentimentale, sono 800 anni che non ci vado. Rivederla mi piacerebbe tanto, ragazzi». «Vada per Assisi», fece Maria, sorridendo più che convinta. «E tu, Gesù, che ne pensi?» chiese Francesco. «Ok per Assisi, però proporrei di fare anche un salto a Gerusalemme, almeno per dare un'occhiata alla situazione che è disastrosa, lì continuano a scannarsi, a ammazzarsi, ma lo sapete che si menano anche tra cristiani?» «Ok, vada anche per Gerusalemme. E tu, Maria, hai delle preferenze?» «Oh sì, vorrei tanto andare a Medjugorje». «Perché Medjugorje?» «Ebbè, sai, non ci sono mai stata». Salve a tutti, da Arnaldo Casali al microfono, Francesco Franceschini in regia per questa puntata straordinaria di Adesso in Onda.
Tutti i sensi straordinari.
In ogni caso, in ogni senso. Abbiamo fatto un'apparizione speciale, diciamo oggi, che non è nella nostra consueta programmazione.
Hai citato anche Cremonini,
Hai
il coraggio tuo a citare Cremonini.
Allora, questo pezzettino di questo raccontino, diciamo, in realtà era una barzelletta estesa, nel senso che è un racconto che parte appunto da una barzelletta, che poi diventa un vero e proprio racconto, quindi poi narra queste vacanze di Gesù, Francesco e Maria sulla terra, che quindi in tre tappe: prima Assisi, seconda Gerusalemme, terza Meggiugorie. Se volete leggere questo racconto per il momento, visto che io non ho case editrici che mi pubblicano, Francesco, io...
Vabbè. C'è chi può e chi non può, e io può, come diceva.
Ecco, io invece non può, quindi dice. Per il momento lo leggete sul blog arnaldocasali.splinter.com. Se volete potete leggervi gratuitamente questo racconto, che forse...
L'estate invidiosa di Arnaldo, questa qui è. Sta vivendo invidiosa. Questa estate invidiosa.
Un giorno vi spiegheremo più dettagliatamente perché. Sì, no? Sì. Siamo tutti e due pubblicando dei libri, ma in condizioni molto diverse.
Vabbè, lo so, è d'altra parte. Ubi Maior, come tu sai.
Che sarebbe la tua casa editrice, no?
Sì, Minor Cessat è la tua, invece.
La mia è Minor Cessat. Allora, dicevamo...
No, non è Ubi Maior, ma sempre latino.
Però
sempre
latino.
Sempre
è, latino, quindi, per cui. Oggi puntata dedicata all'Assunta. Questo racconto si chiama L'Assunta Integra, perché racconta appunto Maria, Francesco e Gesù che per la festa dell'Assunta fanno una vacanza sulla terra.
Perché fammi capire, tu sei andato a Meggiugorje con la macchina e mentre guidavi hai scritto, poi dice gli incidenti automobilistici.
Noi questo racconto l'ho scritto in 3 giorni, dall'Assunta fino al 17,
capito,
diciamo.
Ma non in macchina.
Però è stato ispirato, da questo soggiorno a Meggiugorje, a cui è dedicata questa puntata. Oggi ci confrontiamo con un tema in realtà molto molto delicato, lo facciamo con leggerezza, non tanto perché vogliamo essere irriverenti,
anzi,
o mancanti,
il contrario.
Il contrario, proprio perché sapete che io tendo ad essere un po' impetuoso quando ho delle idee chiare, no?
Appena appena.
Allora, siccome invece l'argomento è molto dibattuto e quindi in questo io proprio da giornalista mi autocritico come testimone, diciamo, nel senso che la puntata di oggi sarà un po' unilaterale, non abbiamo un ospite che ci racconterà la sua conversione a Meggiugorje, vi racconterò io quello che ho visto quest'estate.
Per la prima volta.
Quando sono andato per la prima volta a Meggiugorje, lo ammetto, con spirito più di curiosità che di devozione, quindi però anche con spirito quindi molto lucido, devo dire. E quindi diciamo non mi sono lasciato suggestionare troppo facilmente dall'ambiente e quindi vi racconterò un po' questa esperienza, però è un'esperienza, ripeto, assolutamente di parte, cioè quello che io ho vissuto e quello che io ho visto. Magari in futuro, Francesco, sarebbe anche interessante invitare invece una persona a cui Meggiugorje ha cambiato la vita, perché a me mi ha solo ispirato un racconto per il momento, non mi ha cambiato la vita,
diciamo. Vabbè, però dipende anche forse dalle condizioni di vita con cui si va.
Probabilmente sì, e adesso ne parleremo. Aggiungo anche che se faremo in tempo questo racconto lo trovate in forma integrale sul mio blog, ma se faremo in tempo a leggere, magari vi leggeremo qualche capitolo della parte
proprio...
In realtà
racconto lungo.
Racconto molto lungo, racconta tutte e tre le tappe, la terza, che comunque è anche la più lunga, è quella a Meggiugorje, e se avremo tempo Francesco ci leggerà qualche passaggio di questo racconto, non tanto per narcisismo, ma perché io ho cercato di sintetizzare in quel racconto tutta l'esperienza che ho vissuto, anche se ovviamente trasfigurata, perché nel racconto così, con spirito sobrio e sottomesso come sempre, l'ho fatto, al posto di Arnaldo Casali ci sta Gesù Cristo.
Sì.
Ma così, giusto per fare una cosetta.
C'è questa megalomania.
Ma giusto perché in realtà io credo veramente che quando si affrontano temi molto dibattuti e lo si fa senza poter dare un giudizio completo, tutto sommato è meglio l'ironia, è meglio affrontare con l'ironia, è meglio non prendersi troppo sul serio. Io non solo non voglio prendere troppo sul serio Meggiugorje, ma non voglio prendere troppo sul serio nemmeno la mia posizione su Meggiugorje, perché non voglio che sia assoluta, voglio che sia relativa, proprio per una questione di rispetto. Per questo ho scelto la forma racconto, perché, come dire, essendo comunque un'immaginazione, una cosa anche molto scherzosa, alla fine si evita di dare dei giudizi troppo trancianti.
E poi sappiamo che sia Gesù Cristo sia San Francesco, che è uno dei protagonisti del racconto, avevano un grande senso dell'umorismo.
Esatto, e infatti è pieno di battute, e devo dire che una cosa che caratterizza questo racconto è l'umorismo di Francesco e di Gesù. Maria è quella un po' più seria, tutto sommato, ma anche lei scherza molto. Però è loro
fa la figura della mamma che tiene a badare un po' i ragazzini, gli dice fatela finita, mi porto a casa.
Esatto. Questa battuta non c'è, però diciamo lo spirito un po' è quello. Lei è molto divertita in realtà dalle statue della Madonna, che non, a un certo punto lei nota, ma guarda, non mi somigliano a niente.
Somiglia.
Ma perché?
un po' come la statua di Wojtyla a Roma, no? Esatto. Adesso la rifanno perché non ti somiglia per niente.
Non mi somiglia per niente, come diceva Benigni. Quindi, no, a parte, quindi, ripeto, lo scherzo in questo caso non serve a deridere, ma serve anzi proprio a non prendere troppo sul serio anche quello che io ho da dire, perché sapete che tendo ad essere molto massimalista e molto savonaroliano quando come?
Sì, no, l'hai detta bene, quella perché lì. Te vuoi rovinare?
Ecco, tendo a essere un po' così quando... quando esprimo posizioni su temi delicati, quindi proprio
il
per
sacro
questo,
fuoco, il sacro
ecco,
fuoco.
C'ho il sacro fuoco il anch'io, sacro fuoco. E invece non voglio essere troppo massimalista. Quindi adesso parliamo un attimo di che cos'è Medjugorje. Innanzitutto, tanto per rimettermi, riparo subito da chi dice: ah, sei irriverente. No, non siamo irriverenti, perché questa è una cosa che va assolutamente detta subito, ma proprio lo dico anche visto che siamo una radio cattolica, come dire, stiamo facendo il nostro lavoro, nel senso che la Chiesa, al momento, il giudizio formale della Chiesa nei confronti del caso Medjugorje è... non consta di soprannaturale, diciamo.
E quindi?
Quindi la formula dice, sostanzialmente la Chiesa al momento dice, non c'è niente di soprannaturale in quello che accade a Medjugorje, ovvero le apparizioni soffinte, diciamo.
Proprio terra. Questo, terra.
Beh, insomma, ripeto, non è che voglio forzare, ma quando si dice non c'è niente di soprannaturale, visto che un'apparizione mariana è un fenomeno soprannaturale, quindi la Chiesa al momento non riconosce...
Atteggiamento diverso rispetto a Lourdes, per esempio.
Assolutamente, atteggiamento diverso rispetto a Lourdes e Fatima, che come sappiamo sono invece apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa. Quindi al momento...
Come si fa però a capire quali sono quelle... attendibili e quelle no?
Se tu mi fai questa domanda, io rischio poi invece di cadere nel
blasfemo?
Nel senso, no, nel blasfemo, però in posizioni molto personali.
Allora, fai finta che non te l'ho fatta,
perché secondo me le apparizioni mariane in sé, io le vedo un po' con la malleolo. Io dissi già tempo, già ci siamo beccati delle critiche da parte dei fan di Fratelia, perché una volta io dissi qui in trasmissione, parlando del caso Fra Iliada Calvi, che non è che non c'entra niente con Medjugorje, ora vi diremo perché c'entra, dissi che secondo me proprio il culto mariano c'ha qualcosa di teologico che non va molto, perché l'intercessione della Madonna, chiedere l'intercessione alla Madonna, secondo me è qualcosa di quantomeno inutile, nel senso che siccome Dio è amore infinito, non abbiamo bisogno in realtà di
questo
un'avvocata
tramite.
Di questo tramite, però questa è una mia posizione personale. La posizione della Chiesa invece è che comunque le apparizioni mariane di Lourdes, che comunque, ripeto, a Lourdes, per dirne una, la Madonna si presentò come l'Immacolata Concezione, se non sbaglio 2 anni dopo la proclamazione del dogma, e lo disse a una bambina, una pastorella ignorante, che quindi non poteva certo conoscere le dispute teologiche della Chiesa. Quindi già quello era qualcosa di... No? Che
dava da pensare.
A Fatima comunque le apparizioni, ci sono stati i famosi 3 segreti, ci sono stati degli scenari in cui questi bambini hanno addirittura visto l'inferno, cioè c'erano comunque delle cose particolari. La cosa che colpisce di Medjugorje invece è l'assoluta normalità anche dei messaggi della Madonna, che ripeto, se la stessa donna che ha detto l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, ha guardato mettere la sua serva, e ricordiamo il Magnifica è un'opera lirica fantastica, di un grande lirismo e anche molto rivoluzionaria, ha rovesciato i potenti dai loro troni, ha innalzato gli umili, ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori, cioè è una donna rivoluzionaria quella del Magnificat. Sentite cosa dice nel suo ultimo messaggio del 25 luglio 2011. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera e di silenzio. Riposate il vostro corpo, perché se ne state giustamente, e il vostro spirito.
Chi lo dice? Scusa,
la Madonna.
Proprio...
è uno dei messaggi della Madonna di Medjugorje. Vostro spirito, che siano nell'amore di Dio, permettetemi, figlioli, di guidarvi, aprite i vostri cuori allo Spirito Santo, perché tutto il bene che in voi fiorisca e fruttifichi il centuplo. Iniziate e terminate la giornata con la preghiera del cuore. Quindi spiega anche come tocca prima.
No, volevo dire...
Grazie per la risposta, la mia domanda.
Tramite chi li fa pervenire?
Questo
messaggi?
Era Miriana. Oh, come sai, ci sono 6 veggenti. Sei veggenti. La più famosa, che è venuta poco tempo fa anche a Terni, è appunto Miriana. E ripeto, i messaggi, io mi sono comprato a Medjugorje il libro con tutti i messaggi della Madonna dal 1981 a oggi.
In italiano.
E sono tutti uguali, sostanzialmente. Cioè, sono 30 anni che la Madonna ripete le stesse cose, e oltretutto non sono cose come i segreti di Fatima oppure rivelazioni particolari. E lei fa qui, pregate la mattina e la sera, dite il rosario, fate penitenza.
E allora il successo di Medjugorje a che è dovuto?
Sicuramente non è dovuto, come dire, all'originalità dei messaggi, perché queste cose, anche se la Madonna non ce le diceva, lo sapevamo da soli, insomma. Poi a me tutti mi rispondono in questo caso, quando faccio questa obiezione, ma se continuo a dirlo vuol dire che ancora non avete capito niente, perché ancora tu non preghi i rosari tutti i giorni, tu non fai penitenza. Ho capito, ma allora Gesù doveva venire tutti gli anni a Natale materialmente a riscrivere il Vangelo, perché visto che sono 2000 anni che abbiamo il Vangelo
ma non lo seguiamo in pratica.
Però mi pare che il Vangelo resta quello, sono 4 da 2000 anni e dico Dio si è sempre servito di quelli.
Chi vuole sapere per come far, comportarsi, ecco, sa vuole sapere come a comportarsi, che cosa rivolgersi.
Ecco, non è che ogni anno Gesù riviene e rifà tutto il Vangelo perché la gente non ha capito niente, quindi non vedo perché la Madonna debba ripetere una volta al mese da 30 anni le stesse cose ripeto, perché poi ecco qui abbiamo... figli, oggi vi invito a rinascere nella preghiera, a diventare, poi tra l'altro quaresima dice siamo in quaresima, fate penitenza, l'estate dice riposatevi, cioè, insomma mi sembra molto quotidiana, mi sembra più una beghina che la madre di Dio a me questa, sembra una, cioè, ripeto, non è che ci sia niente di sbagliato in questi messaggi, per carità, parole sacrosante, bisogna, ecco, vi invito a fare opere di misericordia con amore, per amore verso di me, verso i vostri fratelli e sorelle, cioè, giusto. Tutto quello che fate agli altri fatelo con gioia e umiltà verso Dio. Cioè, ma giustissimo, cioè, assolutamente. Però che non mi pare che ci sia bisogno di apparizioni.
Ho capito, la differenza questo. È chiara tra ora, Lourdes, che... Fatima e Medjugorje.
Ora, io non voglio insegnare il mestiere alla Madonna, ci mancherebbe altro, no? Però anche il fatto che lei si fa chiamare Regina della Pace, no? Si fa chiamare, ovviamente sto facendo una figurazione, ovviamente io
sono
do per
gli uomini che ce la chiamano.
Sono loro che questo messaggio venga partorito dalla devozione di questi veggenti e non da un fenomeno soprannaturale, attenendomi anche alla versione ufficiale della Chiesa, ovviamente. Quindi, chiaramente, ripeto, non sto mancando di rispetto a Maria, ma all'immagine che queste persone hanno di Maria.
Ma sì, questo è chiaro, l'abbiamo capito.
Non si sa mai, anzi, si sa mai. Quando
si sa mai. Con...
Allora, una Madonna che si fa chiamare Regina della Pace e appare nel pieno della guerra in Jugoslavia, no? Perché durante la guerra... ha insanguinato la Jugoslavia.
Parliamo dell'81, quindi.
Nell'81 sono iniziati, ma quindi nella guerra che c'è stata dal 92 90, al 95, sì. La Madonna ha continuato ad apparire in continuazione, tutti i giorni, perché poi dipende, ci stanno alcuni veggenti gli appare tutti i giorni, ad altri gli appare una volta al mese, ad altri gli appare il 2 del mese, ad altri gli appare quando gli pare, diciamo è molto variegata, però i messaggi sono sempre gli stessi, più o meno.
Okay.
Cambia lo stile, ecco, fammi dire questa cosa interessante, ci stavo facendo caso, leggendo poi tutti i messaggi, in effetti vedi che, per esempio, quelli di Miliana, che è la veggente più famosa, devo dire la verità, a me personalmente piacciono di più questi che vi ho letto, perché vedete, hanno un qualcosa comunque di spirituale, di teologico, comunque molto elementare, però c'è. Altri sono veramente da beghina, cioè ci stanno quelli veramente che dice... cose anche molto più terra terra.
Poi consigli per gli acquisti, possiamo
consigli
dire.
Per gli acquisti. Il fatto che cambi, quindi i contenuti rimangono gli stessi, ma cambia lo stile nei diversi veggenti, a me mi fa pensare. Qualcuno potrebbe dirmi, ma anche gli Evangeli cambiano
differiscono.
Stile, differiscono. Ma a parte il fatto che la differenza fondamentale è che innanzitutto beh, gli Evangeli non è che sono stati scritti, cioè gli evangelisti lo ammettono di essere evangelisti, cioè lo ammettono di essere loro che l'hanno scritto il Vangelo, a parte il fatto che poi Matteo e Giovanni non hanno scritto il Vangelo, ma diciamo il Vangelo nasce nella scuola, nel gruppo di discepoli di Giovanni e nel gruppo di discepoli di Matteo, tant'è vero che Matteo e Giovanni parlavano aramaico e i Vangeli sono stati scritti in greco, quindi è normale che non li hanno scritti loro, ma anche Luca e Marco, che probabilmente invece hanno scritto personalmente i loro Vangeli, appunto loro lo dicono, cioè ammettono che il Vangelo è una loro creazione letteraria, no? Quindi è normale che abbiano diversi stili, e anzi colpisce il fatto che 4 Vangeli nati in 4 luoghi diversi, per 4 scuole catechetiche diverse, in tempi diversi, tutto sommato di contenuto, soprattutto i 3 sinottici, siano analoghi, no?
Quindi vuol dire che...
Vuol dire che quello che dicono è vero, secondo me.
È credibile.
Però è normale che abbiano stili diversi perché sono stati scritti da persone diverse. Invece, i messaggi di Medjugorje, attenzione, non è che Miriana ha scritto un libro e riporta quello che secondo lei ha detto la Madonna. Lei, gli appare la Madonna, immediatamente, subito dopo l'apparizione, lei detta... le parole precise della Madonna a una persona che le trascrive immediatamente e poi le rivela al mondo, diciamo. Quindi, se questi messaggi sono scritti sotto dettatura della Madonna, è strano che abbiano stili così diversi, no? Dovrebbero avere uno stile più uniforme, se sono parole di Maria e non sono parole dei veggenti.
Ho capito.
Tornando alla guerra, che è una cosa che mi ha colpito molto, questa guerra si è svolta, le apparizioni si sono svolte anche in piena guerra, e... Medjugorje è stata direttamente coinvolta durante le guerre jugoslave, qui proprio cito una nota, Međugorje rimase nelle mani del Consiglio di Difesa croato e nel 1993 diventò parte della non riconosciuta Repubblica Croata. Con l'accordo di Dayton del 1995 Međugorje fu accorpata alla Federazione di Bosnia-Herzegovina, popolata sia da bosniaci che da croati. Ecco, questa è una cosa importante, cioè il contesto storico in cui nasce, diciamo, il caso Međugorje. Međugorje è una piccola comunità cattolica e di etnia croata all'interno della Bosnia-Herzegovina, che è invece un paese di etnia completamente diversa e musulmana. Nasce oltretutto durante un regime comunista, ateo, che quindi in qualche modo perseguitava, anche se in modo più soft rispetto a quanto accadeva in Russia, i cristiani. Questo è importante, questo contesto. A me mi ha colpito molto perché per andare a Međugorje siamo partiti da Spalato, cioè siamo arrivati con la nave a Spalato, che è in Croazia, e poi siamo andati a Međugorje, che è in Bosnia. Quindi la moneta, per dire, il marco, che è la moneta bosniaca, eppure a Međugorje la bandiera che vedi dappertutto, la lingua che parlano, è assolutamente croata. Quindi è proprio un nucleo croato all'interno di un paese bosniaco. E ripeto, la fede è completamente diversa, perché sono dei una minoranza cattolica all'interno di un paese
musulmano.
Ma è rimasta
questa tensione che c'era negli anni 90 tra le comunità differenti?
Assolutamente, perché loro si sentono, io una volta parlando proprio una signora che mi ha venduto i souvenir, mi diceva no, noi siamo croati, non siamo bosniaci. Nel 1992 il paese di Međugorje fu il punto di partenza della pulizia etnica da parte del Consiglio di Difesa croato, che voleva la completa distruzione del monastero serbo-ortodosso di Žitomilić. E dal 1993 i signori della guerra croati costituirono 5 campi di concentramento, dove prigionieri serbi e bosniaci furono torturati e uccisi. La collina delle apparizioni, Podbrdo, di proprietà dell'ordine francescano, fu usata come zona per testare lanciagranate dalla milizia locale. Il 2 aprile 1995, all'apice del conflitto con la diocesi locale, il vescovo Ratko Peric fu rapito dai miliziani croati, percosso e portato alla cappella, dove fu tenuto in ostaggio per 10 ore. E fu liberato solo grazie alle forze di protezione delle Nazioni Unite. Quindi non so se ci siamo rendendo conto, cioè Međugorje è stata addirittura protagonista della persecuzione da parte dei cattolici nei confronti dei serbi. Allora, il fatto che la regina della pace, in mezzo a questo conflitto così insanguinato, io mi sono andato a leggere tutti i messaggi del periodo della guerra, e la Madonna non fa altro che dire pregate per la pace, pregate per la pace, pregate
in
per la pace.
Generico, insomma, in modo generico.
Allora, scusami tanto, ma se cioè, ripeto, la regina della pace forse magari poteva anche dire guardate che i bosniaci sono vostri fratelli, guardate che i serbi sono vostri fratelli, non dovete scannarli, non dovete guardarli con ostilità. Invece, a quanto leggiamo, addirittura Međugorje è stato un centro di persecuzione del diverso. E questo mi lascia pensare, perché che la regina della pace si limiti soltanto a messaggi, permettetemi, bigotti o bechini da dire pregate Dio, pregate Dio, pregate Dio, e basta, senza invitare alla responsabilità un popolo che sta massacrando in quel momento i suoi vicini. Cioè, io credo che sia assurdo, non credo che Maria possa scendere e apparire per dirci semplicemente di pregare Dio, perché voglio dire, è inutile che ce lo dici.
Ho capito il concetto.
E quindi, mentre invece ovviamente capiamo anche la forza che ha assunto questo fenomeno, quindi tu dici perché è nato, perché in effetti le apparizioni sono tante, quelle non riconosciute. Io ho conosciuto anche una signora di Terni a cui è apparsa la Madonna durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ce ne sono tantissime. Perché Međugorje è diventato un luogo di culto così famoso e gli altri no? Forse più che perché le apparizioni sono vere, a causa del contesto sociale.
Della
è chiaro che la Madonna in qualche modo è stato un baluardo dei cattolici contro i bosniaci, contro i serbi, ma addirittura, mi dispiace dirlo, ma dei francescani contro la diocesi. Perché si è creato questo conflitto. La parrocchia di Međugorje è gestita dai francescani. Il vescovo di Mostar, che è appunto il vescovo della diocesi di Međugorje, a cui appartiene la diocesi di Međugorje, è sempre stato contrario e ha sempre sconfessato queste apparizioni. L'ha fatto sia il precedente, quello che c'era nell'81, sia l'attuale vescovo. Cioè, attualmente Međugorje attira turisti e pellegrini da ogni parte del mondo, soprattutto dall'Italia, ma il vescovo di Međugorje dichiara non vere queste apparizioni. Il vescovo stesso, e non uno, i due vescovi, mi è stato detto, ma questo conflitto c'è perché appunto perché in realtà si tratta di un conflitto fra francescani e diocesi.
Un fatto politico un po'.
Il fatto che oltretutto questo vescovo sia stato addirittura perseguitato lì a Međugorje, insomma, Vi dirò di più, c'è una frase che forse abbiamo già citato quando abbiamo parlato di Fra Elia. Appunto, perché ho tirato fuori Fra Elia? Perché Fra Elia ha lo stesso sponsor di Medjugorje, sponsor vaticano, per così dire. Cioè un vescovo che io adesso il nome non so neanche come si pronuncia.
Meno male, se non ci
querela. Cecoslovacco, sì, no, tanto è morto. Monsignor Inlica, io dico, forse si scrive Inlica. Comunque era un vescovo cecoslovacco, amico di Giovanni Paolo II, che ne ha fatte, diciamo, di cotte e di crude. Tra queste c'è stata la consacrazione segreta della Russia al cuore immacolato di Maria, cioè lui è andato con il libro di preghiere coperto dalla Pravda, è entrato nella cattedrale di Mosca e ha fatto di nascosto questo rituale per consacrare la Russia al cuore di Maria. Poi è stato colui che è stato indagato perché aveva ricettato la borsa di Calvi,
quello famoso. Ponte di Londra.
Come sapete che era invischiata la
Banco
sua morte,
Ambrosiano.
Il Branco Ambrosiano, c'era di mezzo la mafia, c'era di mezzo lo Ior, eccetera, e lui fu proprio l'uomo che il Vaticano usò per nascondere le prove in qualche modo, perché comprò, riuscì a trovare questa borsa e la nascose ovviamente per proteggere il Vaticano da tutto quello che si sarebbe potuto scoprire, visto che il Vaticano c'era dentro fino al collo. E questo Monsignore è anche lo stesso che ha scritto questa lettera di cui Fra Elia continua a fregiarsi e continua a mostrare in giro per dire che lui è riconosciuto dalla Chiesa, perché effettivamente lui scrisse una lettera in cui diceva che Fra Elia era un santo e che quindi le sue stime erano vere o qualcosa del genere. Questo Monsignore è lo stesso che in qualche modo ha promosso il culto in qualche modo e di Medjugorje. Devo dire, appunto, personaggio molto discusso, ma molto legato a Giovanni Paolo II. Non a caso Giovanni Paolo II era abbastanza, diciamo, guardava con una certa benevolenza Medjugorje, anche se non ha mai, giustamente, credo, sconfessato il suo vescovo, ovviamente, perché un papa comunque è difficile che vada a sconfessare l'operato di un vescovo. È successo da poco qui in Umbria, sappiamo quel caso peraltro tragico di Orvieto, ma insomma è stato un caso che ha fatto scalpore, quello del vescovo di Orvieto, proprio perché non succede mai, perché non succede praticamente mai, solo in casi gravissimi. Quindi il Papa, pur essendo, si dice, probabilmente influenzato da questo Monsignore, abbastanza guardando con una certa benevolenza a Medjugorje, comunque non ha mai approvato queste apparizioni. Si dice, mi è stato detto da un devoto di Medjugorje, che il Papa avrebbe detto: se non fossi Papa andrei in pellegrinaggio a Medjugorje, ma non ci posso andare perché sono Papa. Invece sembra che Josef Ratzinger sia molto molto più prudente, se vogliamo molto più scettico nei confronti di Medjugorje. È stata nominata, sono state nominate tante commissioni per studiare il caso Medjugorje. L'ultima risale addirittura a pochissimo fa, credo, mi sembra, ora sto cercando di trovare, ecco, il giudizio della Chiesa Cattolica. L'ultimo credo addirittura risalga il 17 marzo 2010. La Santa Sede ha istituito presso la Congregazione per la Dottrina della Fede una speciale commissione internazionale di inchiesta e di studio sulle apparizioni della Madonna di Medjugorje. Questa commissione è presieduta da il cardinale Camillo Ruini. Mi è stato commentato, appunto, da questo mio amico devoto di Medjugorje: sì, vabbè, diamo in mano la cosa a Ruini e sappiamo già che fine fa, sappiamo, visto che Ruini è ateo, mi ha detto lui.
Beh, questa è un po' grave come affermazione.
È una battuta, ovviamente, e certamente è uno dei cardinali più laici, come dire, che abbiamo, visto che si è occupato molto spesso più di politica che di fede. Però comunque è una commissione, non è che ci sta solo Ruini, composta da una ventina di membri, tra cardinali, vescovi, periti ed esperti. E quindi la questione è tuttora sotto esame. La Chiesa non ha perseguitato, come dire, Medjugorje e non sta facendo un atto. E anzi, il fatto che tanti, io so che ci sono molti preti, molti padri spirituali che addirittura sconsigliano il pellegrinaggio a Medjugorje. Questa cosa è sbagliata da un punto di vista strategico, secondo me, perché sappiamo
aumenta
benissimo che la persecuzione
curiosità.
Aumenta, sì. Aumenta quando tu cominci a perseguire a qualcuno, è lì che lo fai santo comunque, anche
come
se
i ragazzini
è.
Gli dici non,
esatto,
aprire
non,
lì
non andare a Medjugorje
e
via.
Va,
allora
no,
uno si fissa e vuole andare a tutti i costi. Invece secondo me, tra l'altro, non fa male andare a Medjugorje. Ecco, adesso voglio dire anche questa cosa, anzi la dico dopo questa cosa, Francesco.
Prima abbiamo pochi minuti,
vabbè, concludo il discorso, sì, su Fra Elia, perché Fra Elia, uno dei suoi sostenitori, era stato, oltre a questo Monsignore di cui parlavamo, anche tale Loretin, mi sembra, potrei sbagliare il nome perché non ce l'ho sotto mano, comunque un teologo che veniva definito il più grande marianologo del mondo, il più grande esperto di Maria, che sarebbe uno di quelli che ha dato un giudizio positivo anche su Fra Elia, dicendo che lui è un santo, eccetera, eccetera. Io ho letto un'intervista a questo studioso di Maria, diciamo, a questo teologo, che non è un cialtrone, perché è stato intervistato da Vittorio Messori, che a me è un personaggio che sta molto poco simpatico Messori, però sicuramente è un grosso personaggio,
è autorevole,
insomma è sicuramente una delle figure più autorevoli che abbiamo dal punto di vista del giornalismo religioso.
Perché ti è antipatico?
No, ma in generale a pelle, diciamo, a pelle, anche così, per certe posizioni che prende molto dure, a volte anche un tantino integralista mi sembra, però ripeto, sicuramente è un personaggio molto autorevole, è quello che ha intervistato il Papa, per intenderci, invalcare la soglia della speranza. Vittorio Messori, intervistando appunto questo teologo, questo marianologo, parlò appunto anche del caso Medjugorje, anzi l'intervista era proprio su Medjugorje, e a un certo punto questo teologo a Messori rispose così, proprio quando lui gli fece notare che il vescovo di Mostar si era dichiarato contrario a questo culto, aveva detto che insomma le apparizioni non erano vere, lui ha risposto sì, infatti Mostar è stata bombardata, Medjugorje no.
Il che vorrebbe dire?
Che Dio l'ha punito, evidentemente. Una Madonna piuttosto vendicativa, insomma, se uno poco prova a dire ma forse queste non sono apparizioni vere, gli manda giù le bombe, invece Medjugorje si è salvata perché lì sono tutti devoti. Insomma,
è un po' forte,
mi sembra una visione della religione, abbiamo anche un pochino blasfema, sinceramente, perché il Dio vendicativo credo che almeno dai tempi dell'arrivo di Gesù e del Nuovo Testamento non si era più visto.
No,
e invece è tornato in auge proprio per Medjugorje. Insomma, mi sembra abbastanza discutibile la cosa. No, ecco, se vogliamo parlare della mia esperienza personale, quello che ho visto, questo era un po' l'aspetto storico. No, io devo dire, sono andato con degli amici, alcuni dei quali sono anche rimasti un po' delusi, visto che non hanno assistito a nessun fenomeno paranormale, soprannaturale, paranormale.
Paranormale siamo nei campi dei fantasmi.
Siamo nei campi dei fantasmi, qui, vabbè, insomma, è che io sinceramente non faccio tanta differenza.
Grande differenza.
Tra l'altro ci sono anche alcuni miei amici, invece, diciamo, più perplessi nei confronti di Medjugorje, ma molto devoti, molto religiosi, che sostengono che tutti i fenomeni a cui si assiste a Medjugorje siano di origine satanica, diabolica. Certo, perché sappiamo che il diavolo inganna facendo anche dei giochetti. E effettivamente quelli che vediamo a Medjugorje, anzi quelli che dicono di vedere a Medjugorje, spesso sono più dei giochetti, dei giochi di prestigio che dei segni di fede, come il sole che ruota o che fa degli strani effetti speciali, il sole. Oppure il fatto che appaiono nelle fotografie che tu fai a Medjugorje, poi ti appaiono delle figure strane. Beh sì, mi sembra più diabolico che
è un po' un gioco da prestigiatori,
che divino, perché Dio, ecco, non mi risulta che faccia il prestigiatore, mi risulta che dia dei segni forti, anche quando deve fare i miracoli, sono miracoli che non solo servono a qualcosa di materiale, ma soprattutto che pagano alla tua fede, e sinceramente non credo che cosa chiari dovrebbe dire alla mia fede il sole che si muove o che fa i lampi. Fenomeni che potete vedere su YouTube, che internet, secondo me sono facilmente spiegabili attraverso dei semplici fenomeni fotografici. Sappiamo che con le macchine digitali spesso accadono delle cose, ma non voluti, involuti. Involuti,
involuti nel senso letterale del termine.
Comunque resta il fatto che, per quanto mi riguarda, io ho visto, ho assistito davvero a nessun fenomeno soprannaturale, ma a tanta voglia di vederli. È stato interessante perché tu, appunto, andando a Medjugorje, vedi come nascono le leggende dal nulla. Ti faccio pochissimi esempi. A parte, ecco, il fatto che c'è questa statua del Cristo risorto, e mentre si andava lì questo mio amico faceva, guarda, su quel monte se tu fai la foto si dice che appaiono delle cose strane. Vabbè. Arriviamo a questa statua, dice, da questa statua del Cristo risorto esce un olio miracoloso. E ho detto, innanzitutto, che senso miracoloso? Ha fatto dei miracoli?
Guarisce, questo olio,
che risulta che abbia guarito qualcuno? No, è miracoloso perché esce misteriosamente dal ginocchio di Gesù. Vabbè, andiamo a fare la fila, è lunghissima, io che sinceramente, Francesco, sono un po' allergico alle file, vedo che la gente va a toccare anche da altre parti, non solo dove, e vado a toccare anch'io, vedo che tutti vanno là, toccano coi fazzoletti, ungono, insomma strofinano questo il fazzoletto sul ginocchio, vado lì anch'io, tocco dappertutto e dico no, guarda, qui è completamente asciutto, non c'è nulla, e no, perché tu non sei andato nel punto esatto.
Oppure la sera, sei andato incredulo.
La sera mi faccio tutta la fila. Arrivo finalmente al punto da dove tutti stanno raccogliendo l'olio, tocco dappertutto, non c'è traccia di olio. Ora, mi puoi dire, in quel momento non usciva, capito? Neanche nei momenti precedenti e successivi a quando ce l'ho usciva. Quindi,
ma gli altri che stanno davanti
anche
questo, a te?
Niente, quindi io, tu puoi anche dirmi, va bene, quell'olio esce pure, ma io ti posso anche dire, va bene, ma il 90% delle persone che vanno a raccogliere quest'olio raccolgono il nulla nel fazzoletto e poi lo portano a casa dicendo che è miracoloso. Questo è sicuro, perché io ho assistito, quando c'ero io non è uscito nulla, né con me né con gli altri, ma tutti andavano comunque a strofinare il fazzoletto dicendo che era miracoloso.
Va bene, ho capito.
Per quanto riguarda, poi la Via Crucis, si fa la Via Crucis e mentre fai la Via Crucis a un certo punto scappa fuori una vecchietta che vende i rosari. Io dico, ma c'era scritto che è vietato vendere e comprare roba? Dice, no, ma questa sembrerebbe che sia la Madonna. La Madonna
sì, che vende i rosari?
Sì, la vecchiettina. Ma come la Madonna? Sì, perché vedi, si dice che questa donna tu la incontri in cima al monte, poi se scendi la incontri anche in basso, poi magari succede che tu compri un rosario, ti giri, ti rigiri e lei non c'è più, sparisce. Okay. Caspita, allora la voglio vedere, voglio assistere a questo fenomeno. Corro dalla
altra
vecchietta,
fila, no.
La trovo, compro due rosari, torno là, faccio, allora non ci stava o ci stava? Cioè, non ci stava, gli faccio. Però ce n'era una identica che vendeva gli stessi rosari. Cioè, casi, capito? Si dice, ho sentito dire, è tutto così in realtà, io non ho visto nulla, e non solo non ho visto nulla, non ho sentito nulla, nel senso che io ti ho raccontato come in Moldavia, in Romania, diceva Bram Stoker, in Dracula è il posto dove si concentrano tutte le superstizioni del mondo, ma è perché è davvero un luogo che c'ha qualcosa di strano, cioè tu quando sei lì senti che potrebbe succedere qualsiasi cosa, fai dei sogni strani, c'è un'atmosfera particolare. Io a Medjugorje non ho sentito nessun tipo, neanche un'atmosfera particolare, un luogo di devozione come tanti altri. E in chiusura fammi dare la pars costruens, se no veramente sembra che voglio sputtanare i devoti di Medjugorje, assolutamente no. Quindi io dico, di soprannaturale secondo me non c'è nulla, né nei messaggi, né in nessun fenomeno. Però non sconsiglierei di andare a Medjugorje, anzi io consiglio tutti quelli, e non mi stupisce il fatto che tanta gente atea è andata a Medjugorje e si è convertita, perché invece da un punto di vista della preghiera, secondo me è un posto bellissimo. Io devo dirti, Francesco, che non ho mai visto così tanta gente riunita per pregare in vita mia. Ogni giorno, attorno a questa chiesa, in questo prato, si raduna tanta gente quanta io ne ho vista alle giornate mondiali della gioventù. Ma quelle, le giornate della gioventù sono volte ogni 3 anni. A Medjugorje tutti i giorni. Cioè, ogni giorno al rosario e alla messa ci sono migliaia di persone che pregano insieme. Le confessioni, non ti dico quante file enormi in tutte le lingue. E questi monti dove ci sarebbero le apparizioni sono dei posti bellissimi, degli scenari anche proprio da un punto di vista mistico che io non ho visto neanche dalle nostre parti, come dire, è la terra mistica per eccellenza, l'Umbria. Ecco, penso che il monte delle apparizioni, Francesco, ci andrebbe fuori di testa se vedesse, perché è bellissimo, tutta roccia, terra rossa, e questa grande atmosfera, cioè tu vedi veramente tanta fede, ecco, non solo devozione, non solo superstizione,
ti consigliamo di
ma
andarci.
Tanta, tanta fede. Io consiglio di andarci chi vuole pregare, se volete pregare e volete trovare un posto dove pregare, Medjugorje è un ottimo luogo. Se ci andate invece per assistere a qualche fenomeno strano, lasciate perdere, perché io sinceramente non ho assistito a nulla, ma penso che se tu vai lì convinto qualcosa vedi, perché ecco, ripeto, è chiaro che poi chi cerca trova, no?
C'è un po' questa capacità di auto...
Ma ci vuole poco, ripeto, questo si è visto anche, cioè tu fai una fotografia, avevi l'obiettivo sovraesposto, quindi ti compare una ghiazza di luce, che è un fenomeno normalissimo in fotografia, perché era il sovraesposto, e tu ci vedi la Madonna. Cioè, delle cose veramente...
Vedi quello che vuoi vedere.
Io, ripeto, posso dire che non solo non ho assistito a miracoli, ma non ho proprio visto niente che non fosse devozione, preghiera, che comunque... Poi ci sono le cose buffe, insomma, mi ricordo che mentre scendevamo dalla montagna dice sbrigliamoci così prendiamo il veggente delle 8:30, perché comunque lì ci stanno apparizioni tutti i giorni, gente che si prenota per assistere alle apparizioni, e veramente ci stanno, sì, se le guardi con occhio un pochino distaccato ti fa anche ridere. Perché
veggente delle 8:30 non è male.
Sì, perché così, noi siamo andati, vai a suonare a casa di Maria, una delle veggenti, dice scusa posso partecipare all'apparizione? Dice no, è tutto completo, ripassa domani, cioè... succedono queste cose, però ripeto, grandissimo rispetto non solo per chi sta a Medjugorje per pregare, ma veramente anche per tutta la devozione che c'è lì. Invece, ripeto, io mi sento di sposare in pieno in questo caso la posizione della Chiesa, che, ripeto, una posizione di prudenza e non
sospende
di persecuzione.
Il giudizio.
sospende il giudizio. E ripeto, d'altra parte mi sembra che se di suoi fenomeni soprannaturali non si possa parlare, ma anche questi messaggi, seppure fossero veri, sarebbero inutili.
Abbiamo finito, chiudiamo la canzone,
visto che sono stato molto cattivo,
oggi chiudiamo con gli U2.
No, chiudiamo con Bono, essendo io
U2.
Cattivo.
Ah, ecco, va bene, ma eravamo sempre
e lì. Noi ci risentiamo ovviamente tutte le settimane, sempre il martedì e il venerdì, ovviamente gli appuntamenti consueti con Adesso
fino
in onda.
L'autunno
questa puntata
la potete riascoltare su www.radioadesso.it. All'autunno riprenderanno le dirette.
Ciao a tutti.
Justice in this world.